Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima Fashion News di Radio Popolare. Il viaggio di Donald Trump in Medio Oriente continua. Il presidente statunitense ha incontrato l'emiro del Qatar Al Thani e anche il leader siriano Al-Sharaa. In attesa di capire se e quali annunci arriveranno nelle prossime ore a proposito della striscia di Gaza, nell'enclave palestinese i raid israeliani causano altre 84 vittime tra i civili, sempre più schiacciati tra gli attacchi di Tel Aviv e la carestia. Grande attesa per il vertice di domani a Istanbul sul futuro dell'Ucraina, anche se Vladimir Putin ha confermato che non sarà presente. Nel frattempo a Roma la Camera dei Deputati vota sì alla fiducia posta dal governo sul decreto Albania, mentre nel pomeriggio Giorgia Meloni si è presentata in aula per rispondere alle domande delle opposizioni su sanità, referendum e Medio Oriente. Un tema quest'ultimo portato questa sera in strada anche da centinaia di manifestanti riunitisi a Milano per protestare contro il piano di espulsione dei palestinesi dalla striscia di Gaza, così come voluto da Benjamin Netanyahu. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo mercoledì 14 maggio 2025. Partiamo allora dalla crisi in Medio Oriente. Mentre in Qatar è in corso la visita di Donald Trump e il suo inviato ai colloqui Witkoff parla di grandi progressi nella soluzione del conflitto, anche oggi a Gaza è stata una giornata di pesanti bombardamenti. Dall'alba almeno 84 palestinesi sono stati uccisi in una serie di raid che l'esercito israeliano ha lanciato in particolare contro la zona nord dell'enclave. Lo riferiscono fonti mediche della striscia. I bombardamenti hanno preso di mira le tendopoli degli sfollati. Tra le vittime ci sarebbero, secondo testimoni oculari citati da Al Jazeera, dei ragazzini che giocavano a pallone nel campo. Anche oggi sono stati colpiti i dintorni dell'ospedale europeo di Khan Yunis, già preso di mira ieri insieme a un'altra struttura sanitaria della città. L'esercito ha poi impartito nuovi ordini di evacuazione per gli abitanti del nord dell'enclave. È stato dato ordine di evacuare un ospedale e due scuole che vengono usate come rifugio dai civili. Non è chiaro se si tratti dell'inizio della massiccia offensiva annunciata qualche giorno fa da Netanyahu, ma di sicuro si tratta di una delle fasi più sanguinose della guerra a Gaza, come ci racconta Sami Abu Omar, cittadino palestinese e cooperante che vive a Khan Yunis.
È stata praticamente una giornata di massacro, un genocidio veramente con tutte le parole, con il senso anche della parola, perché sono soprattutto lì all'ospedale Robia, ci hanno bombardato praticamente ovunque nell'ospedale, vicino hanno intorno all'ospedale, non facevano arrivare nessuno con il Qatar, stavano praticamente sparando alle persone che andando a fare un soccorso, ce l'hanno uccise diversi di quelli loro. È stata una situazione, non è facile. E un'altra cosa è a Jabalia, soprattutto praticamente hanno bombardato dall'altra casa uccidendo più di 50 persone. Dicono che sono partito un razzo verso il territorio israeliano, però è stato tutto un falso allarme, non arrivava col posto niente praticamente. Le morte sono la maggioranza tra bambini e donne, siamo nel ventunesimo secolo e stanno succedendo queste cose, dove l'umanità, dove il diritto umano, tutte queste cose.
Intanto, dal punto di vista umanitario e alimentare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi che dall'inizio del blocco all'ingresso di aiuti, iniziato il 2 marzo scorso, almeno 57 bambini sono morti per malnutrizione. Il rischio critico di carestia riguarda ormai, dopo 19 mesi di guerra, l'intera popolazione di Gaza. Israele usa la fame come arma di guerra, questa la denuncia che rilancia oggi l'ONG Medici del Mondo. Sentiamo allora Elisa Visconti, che è la direttrice dell'ONG.
Questi dati purtroppo non lasciano via di scampo, insomma, mostrano la correlazione diretta, proprio il filo diretto fra la sospensione degli aiuti e i tassi di malnutrizione. C'è una correlazione a specchio fondamentalmente, per cui se si guarda il trend dei tassi di malnutrizione fra i bambini e anche delle donne incinte e delle donne che stanno allattando. Praticamente si parte in una situazione post-invasione del 7 ottobre in cui i tassi di malnutrizione acuta a Gaza erano allo 0,8%. Ad oggi un bambino di questa fascia di età su 4 4 soffre di malnutrizione acuta e una donna su 5. Osservando l'andamento dei dati è evidente che nel momento in cui si aprono i valichi ed entrano gli aiuti, il tasso si abbassa abbastanza velocemente, soprattutto fra i bambini e le bambine. Quindi non è un effetto collaterale fra tanti altri effetti, è proprio la conseguenza diretta, come se fosse l'interruttore della luce, lo schiaccio, faccio entrare gli aiuti, le persone migliorano immediatamente il proprio stato di salute. Lo rischiaccio e blocco gli aiuti, si arriva a questi tassi che secondo la classificazione dell'OMS sono tassi critici.
La tragica situazione umanitaria nella striscia di Gaza e il piano di espulsione dei palestinesi, così come vorrebbe Netanyahu, sono stati i temi portanti di una manifestazione convocata questa sera a Milano da una serie di promotori, tra cui l'ANPI locale. Centinaia di persone si sono infatti radunate nella zona della Darsena per poi dirigersi verso Piazza Scala, davanti al Palazzo del Comune, proprio per chiedere che il piano criminale del premier israeliano venga fermato. Per noi alla manifestazione c'era Chiara Manetti. Buonasera Chiara.
Buonasera Viviana, il corteo della fiaccolata silenziosa per la Palestina è arrivato in Piazza della Scala, a guidarlo un camioncino con le bandiere della pace appese su ogni lato. Si è mossa a passo d'uomo da Piazza 24 Maggio accanto alla Darsena, accompagnando un migliaio di manifestanti che a partire dalle 20:30 hanno fermato almeno per un momento la frenesia di Milano e l'hanno messa davanti a una realtà che finora ha preferito ignorare, la strage del popolo palestinese a Gaza. Tantissime le candele, le fiaccole e le torce dei cellulari che hanno illuminato corso di Porta Ticinese e le vie affollate della sera milanese. Chi era seduto ai tavolini ha alzato lo sguardo, per un attimo qualcuno ha prestato attenzione. Accanto a loro il corteo ha proseguito in silenzio. In mezzo alle bandiere palestinesi anche cartelli: se sei indifferente sei complice. Due signore portavano sulle spalle un elenco lunghissimo di nomi, quelli delle vittime della strage degli innocenti. Il silenzio serve a dare il senso lugubre della morte, ci ha detto Primo Minelli di ANPI Milano, perché Netanyahu è portatore di morte. E per Luca Stanzione della CGL è proprio il silenzio che interroga le nostre coscienze, un silenzio che unisce chi vuole la pace e che può diventare assordante per chi invece vuole la guerra. Nel giorno in cui in Parlamento Giorgia Meloni ha definito drammatica e ingiustificabile la situazione a Gaza, ma ha scelto di non alzarsi quando le opposizioni hanno chiesto di condannare in silenzio questo sterminio, qui a Milano centinaia di persone lo hanno fatto, in piedi e in silenzio. Ora che è calata la sera, il corteo è una scia luminosa nel centro della città. Nessuna voce al microfono, ma un messaggio chiaro: non si può più restare a guardare. A te la linea.
Grazie Chiara. E allora, chi si è speso per tutta la vita a favore della causa palestinese, oltre che degli oppressi di tutto il mondo, è Ali Rashid, l'attivista nato in Giordania nel 1953 e segretario nazionale dell'Unione Generale degli Studenti Palestinesi, è morto oggi a Orvieto, in Umbria, dove viveva con la propria famiglia. Aveva 72 anni. Eletto parlamentare di Rifondazione Comunista nel 2006, ha seguito con costanza gli sviluppi in Medio Oriente, lottando per la cessazione del conflitto tra Israele e Palestina e spendendosi a favore della soluzione due popoli, due stati, nel rispetto dei diritti umani e delle risoluzioni dell'ONU. Non sappiamo ovviamente se e quando il suo sogno si realizzerà. Dei passi avanti però potrebbero arrivare dalle prossime mosse degli Stati Uniti, con la Casa Bianca che ha anticipato degli annunci a breve proprio a proposito del futuro della striscia di Gaza. Nel frattempo però Donald Trump continua il suo viaggio in Medio Oriente. Oggi ha incontrato nel pomeriggio l'emiro del Qatar Al Thani. Doha è la seconda tappa del suo viaggio in Medio Oriente, appunto. Come era già successo in Arabia Saudita, il presidente americano ha detto che sono stati firmati accordi commerciali e di difesa senza precedenti. Al momento il fatto più importante e rappresentativo della giornata di Trump si è però consumato questa mattina, quando era ancora a Riyadh. Stiamo parlando infatti del faccia a faccia che ha avuto con il nuovo leader siriano al-Sharaa. Emanuele Valenti.
La stretta di mano tra Trump e al-Sharaa è un fatto storico. I presidenti dei due paesi non si incontravano da 25 anni. In quell'occasione furono Bill Clinton e Hafez al-Assad, il padre di Bashar. Ci sono qui due piani, uno americano legato al Medio Oriente e un altro siriano. Il primo, la decisione di Trump, che già ieri, ricorderete, aveva annunciato la rimozione delle sanzioni a Damasco in vigore dal 1979, risponde a una sua idea di Medio Oriente che sta sviluppando proprio in questo viaggio. Il presidente americano è concentrato sugli affari, da qui i ricchi accordi con i paesi del Golfo, ma non si possono fare affari in una regione piena di conflitti. Ecco il negoziato con l'Iran, la tregua con gli Houthi dello Yemen, le differenze con Netanyahu per la guerra, abbiamo appena sentito, infinita Gaza, e ora la stretta di mano con al-Sharaa. La Siria può essere terra di investimenti, ma deve essere pacificata, e senza risorse la pacificazione è impossibile, e viceversa. Trump ha chiesto anche la normalizzazione dei rapporti tra Siria e Israele. Washington vuole poi un disimpegno dalla regione, meno presenza fisica, deve delegare, e lo può fare con i paesi stabili di cui si fida, i paesi del Golfo, appunto il Qatar, che parla con tutti, è l'esempio perfetto. Il secondo piano, quello siriano, c'è innanzitutto il percorso di al-Shara, che aveva combattuto gli americani in Iraq, aveva fondato l'ala siriana di Al-Qaeda e oggi ha incontrato il presidente del paese, che aveva messo una ricca taglia sulla sua testa. Ieri sera l'annuncio della rimozione delle sanzioni nelle principali città siriane hanno festeggiato, comprensibile, visto che il 90% della popolazione vive sulla soglia di povertà. Al-Shara era già stato ricevuto nei giorni scorsi a Parigi da Macron. Il passaggio dalla guerriglia alla politica globale è stato molto rapido, ma attenzione, se non risolverà i problemi di convivenza interna, la questione delle minoranze, gli investimenti potrebbero non bastare.
Dopo ore di incertezza, adesso è ufficiale, Vladimir Putin non parteciperà personalmente al vertice con l'Ucraina che si terrà domani a Istanbul. Al suo posto ci sarà il consigliere Vladimir Medinsky. Kiev ha invece confermato il viaggio di Zelensky in Turchia, dove il presidente incontrerà Recep Erdogan. L'incontro diretto tra Mosca e Kiev, l'ultimo, avvenne nel 2022, era stato proposto dallo stesso Putin e accolto con favore da Trump, che ancora oggi ha detto che potrebbe andare a sua volta a Istanbul. Veniamo adesso alla politica italiana. Via libera dell'aula questa sera, dell'aula della Camera questa sera, alla fiducia chiesta dal governo sul decreto Albania. I sì sono stati 192, i no 111, 4 invece gli astenuti. Il voto finale sul provvedimento è previsto per domani mattina. L'ok arriva alla fine di una giornata in cui Giorgia Meloni si è presentata davanti ai deputati per rispondere alle domande delle opposizioni su temi quali sanità, referendum e Medio Oriente. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredicia.
Il dramma di Gaza, il riarmo europeo e le infinite liste di attesa nella sanità pubblica, i tre grandi temi di stretta attualità che hanno innalzato il livello di scontro alla Camera dei Deputati con il convitato di pietra, il referendum, di cui per il governo non si deve parlare, tant'è che Riccardo Maggi, uno dei promotori, ad un certo punto si cala un lenzuolo sulla testa e diventa un fantasma, facendosi espellere dai commessi, ma dimostrando in questo modo in diretta TV il problema. Meloni non dice nulla del referendum, avallando l'invito all'astensione dei suoi ministri, e l'informazione ignora l'appuntamento. Il Premier Time alla Camera è molto più movimentato del Senato, intervengono Bonelli, Conte, Schlein, e Meloni perde la pazienza abbastanza presto. La domanda di Bonelli è sul dramma e le morti dei civili a Gaza. Meloni definisce la situazione drammatica e ingiustificabile, aggiunge di non condividere le proposte del governo israeliano e di averlo detto a Netanyahu, ma non condanna totalmente Israele perché ritiene che ad iniziare sia stato Hamas. In ogni caso si dice convinta che occorre partire dal piano di ricostruzione proposto dai paesi arabi. Il clima si scalda nuovamente con Conte, che le rinfaccia l'aumento insostenibile delle spese militari. Lei ricorda quelle decise da Conte nel suo governo. Infine il capo dei 5 Stelle chiede a tutti di alzarsi come forma di protesta per le morti di Gaza. Le opposizioni lo fanno, il governo e la maggioranza no. Finisce il Premier Time con Elly Schlein. Il suo cavallo di battaglia è quello delle liste di attesa. E su questo, tabelle grafiche alla mano, mostra che il governo non sta facendo nulla, che il decreto chiamato fuffa non stanzia soldi. Curarsi è diventato un lusso, grida Schlein. Per Meloni, che ha dato già la colpa alle regioni, è solo propaganda elettorale e non la vita reale delle persone. Linea allo studio.
Continuiamo adesso con la cronaca che ci porta a Garlasco, in provincia di Pavia, dove sono terminate questa sera le ricerche che si sono svolte oggi a Tromello nell'ambito della nuova tranche di indagine sul delitto di Chiara Poggi. Sono infatti circolate indiscrezioni a proposito dell'esito positivo del dragaggio del canale. Si apprende infatti che sarebbe stato trovato più di un oggetto compatibile con quanto si cercava. Quello che è stato ritrovato sarà posto sotto sequestro e verrà analizzato soprattutto per stabilire l'eventuale compatibilità con le ferite riportate alla testa dalla 26enne che venne uccisa nella sua abitazione di Garlasco, appunto, il 13 agosto del 2007. Prima prima di salutarvi, lo sport a partire dalla finale di Coppa Italia. All'Olimpico di Roma, a circa 10 minuti più recupero alla fine, il Bologna è avanti per 1-0 contro il Milan. Sempre nella capitale, ma al Foro Italico, proseguono intanto gli internazionali di tennis. Renzo Musetti è ancora in campo contro il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro è per ora in vantaggio per 1-0. Buone notizie dal doppio femminile, con Sara Errani e Jasmine Paolini che si qualificano alle semifinali in programma venerdì. Paolini tornerà in campo già domani nel singolare, si ritroverà davanti all'americana Phitom Steams. In caso di vittoria, l'azzurra accederà alla finale prevista per sabato. Domani sarà di nuovo sulla terra rossa anche Jannik Sinner. Il numero uno al mondo sfiderà Casper Ruud con l'obiettivo di conquistare il passo per la semifinale. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazia.